Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Cinema, istruzioni per l'uso. Critica cinematografica a cura di Mario Sesti. Una delle ragioni per cui il cinema si è diffuso in maniera spettacolare, straordinariamente veloce, è data dal fatto che sin dall'inizio ha offerto a chiunque volesse sperimentarla l'ebbrezza di poter provare di situazioni estreme senza naturalmente patirne le conseguenze fisiche. Sin da quando il cinema si è sviluppato per l'appunto alla fine del XIX secolo e i generi principali che ha messo a punto erano per esempio la riproduzione di guerre, di catastrofi, di incidenti, di scontri violenti, come se fosse una specie di allucinazione di ciò che sarebbe poi diventato, in immagini suoni, l'universo sconfinato delle news che i processi di mediatizzazione in cui siamo immersi ci offrono quotidianamente dal piccolo schermo. Attualmente sono in programmazione due film che hanno in realtà una vocazione produttiva spettacolare e anche delle intenzioni soggettive completamente diverse. Uno è Spider-Man 3 di Sam Raimi, della terza puntata di una delle più fortunate saghe cinematografiche dedicate a un eroe tratto da un fumetto, e l'altro invece è The Bridge di Eric Steele, che è invece un documentario costruito con un partito preso molto provocatorio, che è quello di filmare tutti coloro che nel corso di un anno si sono uccisi, si sono tolti la vita gettandosi dal Golden Gate, che è un famosissimo ponte di San Francisco, diventato, come accade in maniera spesso accidentale, il luogo principale per coloro che nell'area vogliono togliersi la vita in questa maniera che a chiunque appare straordinariamente disperata e terribile. Perché cos'è che accomuna questi due film che non hanno in realtà niente in comune? Il fatto che in tutti e due i film c'è questa idea di precipitare nel vuoto, di cadere nel vuoto senza avere la possibilità di nulla che ci consenta riparo, che ci salvi da questa esperienza di cadere all'infinito, con tutto il tempo necessario a immaginare la tragedia della nostra definitiva soppressione per l'incontro con il suolo, con la terra. Succede nel film di Spider-Man, per l'appunto, che forse non è il più felice dei tre, anzi la critica cinematografica è abbastanza valida nel ritenere che sia forse il meno bello, anche se è stato un film le cui componenti di interesse che rendevano interessanti gli altri due si mantengono, l'idea cioè di straordinaria fedeltà del tratto originale dell'eroe della Marvel, Steve Ditko, e soprattutto dell'identità del personaggio molto romantica, teenager, adolescenziale, che poi è il nucleo, diciamo, della fortuna di tutti gli eroi della Marvel, per cui essere un supereroe è prima di tutto un problema che non un privilegio o uno straordinario potere. Forse è vero che la formula in questo caso sia un po' consunta, sia un po' sbiadita, sia un po' consumata, però ci sono almeno tutti i momenti di azione hanno la caratteristica di trasmettere allo spettatore la pesantezza e la forza della violenza. In fondo la cosa che il cinema, di cui dobbiamo probabilmente ringraziare il cinema in generale, è anche quello di averci fatto scoprire che non c'è scrittura che non sia in fondo una stilizzazione delle reazioni di un corpo. Accade con i libri, accade con l'arte figurativa, ma ancora di più questo è evidente nel cinema, dove il fatto di doversi concentrare con tutto ciò che noi riusciamo a percepire con due organi di ricezione privilegiati, cioè gli occhi e le nostre orecchie, anche se poi il senso di sentire in realtà è relativa anche a tutta la nostra pelle, capace per l'appunto di percepire le vibrazioni, però un film in cui le percussioni, i corpi che cadono a terra, le auto che precipitano da altezze vertiginose, e persino un grattacielo che viene sventrato dall'interno da una gru gigantesca, cosa che ha fatto molti pensare, a molti recensori pensare proprio la memoria naturalmente ancora viva dell'11 settembre, rimandano proprio a questa qualità in qualche maniera, come dire, tattile, corporea, fisica, che ha il cinema di, per l'appunto, darci tutti gli effetti della violenza, farceli vivere per appunto senza le conseguenze. E ci sono almeno due o tre momenti in cui Spider-Man precipita nel grande canyon dei grattacieli di New York, che sono forse tra le cose più forti, più intense, perché l'idea di calare a capofitto, appunto di precipitare nel vuoto totale, è una, sempre probabilmente per ragioni anche biologiche, una delle fobie principali del nostro inconscio. Pensiamo a quante volte nei sogni ci è capitato per l'appunto di provare, di trasmettere un'angoscia latente proprio attraverso questa allucinazione, questa esperienza di trovarsi improvvisamente a cadere senza sapere quando questa caduta finirà. E senza avere la possibilità di rimuovere l'esperienza stessa. In The Bridge il discorso è un pochino più complesso, e naturalmente non è solo l'idea di vedere, a differenza di Spider-Man, dove naturalmente il cinema riproduce questa sensazione, e questa sensazione dura a lungo, tutto il tempo necessario a che si formi il sudore probabilmente sulle palme delle nostre mani. Invece The Bridge, che è un documentario, registra davvero e ci fa vedere come in realtà queste cadute durino un battito di ciglia, un frammento distante, quanto poco basti all'improvviso, perché tra l'indecisione di persone che passeggiano prima di decidere di buttare il ponte e l'atto di farlo, quanto poco ci voglia per interrompere definitivamente una vita. Di quella esperienza, come dire, in qualche maniera primordiale, primigenia, che l'idea, appunto, la fobia, la rappresentazione che è connaturata probabilmente con la nostra stessa specie di mammiferi, la possibilità che improvvisamente si cada nel vuoto da qualche parte, magari rincorsi nell'abisso dei nostri cromosomi da qualche terribile predatore. In questo caso, invece, oltre a questo c'è qualcosa in più, c'è un occhio che ci trasmette, da una parte, uno straordinario cinismo, l'idea che qualcuno possa filmare anche da una distanza di salvaguardia delle persone che si uccidono senza tentare di fermarle. Quindi, dall'altra, il terrore che questo accada sul serio. Come diceva un grande critico francese contemporaneo, l'unica maniera di riscattare da un'inquadratura la violenza è la capacità che ha la soggettività che ha costruito quell'inquadratura di trasmettere lo stesso terrore nei confronti della violenza che stiamo provando noi, quell'idea di allucinazione, venuto di tremore, di palpito, di ipnosi che ci provoca la violenza estrema. In tutti e due i casi si tratta di due film, come dire, che hanno questa esperienza limite, in cui l'idea stessa di precipitare, di trovarsi in una situazione da cui non si può più tornare indietro, di trovarsi nel vuoto, trova nell'inquadratura cinematografica il suo alveo, il suo nucleo, il suo contenitore forse più temibile, più affascinante e anche più terribile che il linguaggio abbia mai saputo produrre.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.